è vero che all'inizio siamo in piedi, aspetta.
Sì, all'inizio siamo in piedi. Già sbagliato. Boh, rifacciamo, aspetta.
Sì, aspetta, rientro. C'è un errore che facciamo sempre quando facciamo questi eventi live, che dici quanti ne avete fatti? Forse 5.
Sì.
Ci buttiamo subito a parlare, cioè ok, bene, benvenuti, siete tutti seduti, ok, i nostri morti sono, eccetera.
Sì.
Invece ultimamente abbiamo pensato che un minimo di intro abbia
sì,
un senso.
Una chiacchiera iniziale.
Di solito sono piccoli incidenti e contrattempi in cui incappiamo inevitabilmente.
Sì, e ce ne sono
ne
tanti.
Hai uno.
Io ne... Già subito così, sì. Devo dirlo, ok. Sì, allora, per chi ci segue anche su Twitch, forse saprà che noi abbiamo fatto ultimamente delle live di scrittura di questi
episodi. Non sono
episodi.
Andate proprio come previsto.
No, una in particolare, ma esatto. Non parleremo di quello. Parleremo del fatto che quando ci hanno detto che saremmo arrivate qua al Locomotive a fare questa bellissima serata, io avevo già il caso, no. Cioè, io lo so già
so.
Che caso faccio, lo so,
ho
perché
scelto.
Sono super pronta, lo so a memoria. Però,
ma
poi l'ho scritto tutto, l'ho finito di scrivere, sono tipo 8 pagine di caso. Poi mi è venuto un dubbio, ho detto, ma io queste cose, secondo me le abbiamo...
Cioè perché le so così bene?
Perché le so così bene? E avevo una vocina nella mia testa che diceva, ma la Fred ha fatto un caso che è attinente, ma non ha parlato di questo.
Nah.
E invece quindi niente, ho dovuto ricominciare da capo. Il caso era Francesca Linovi, perché ok, e io pensavo che nel tuo bomb dove parli del Dams non ti fossi tanto concentrata, invece sì.
Ah,
e io mi ricordavo
era approfondito
di no. Era approfondito, invece ma va, l'avrà solo citato, invece no.
Comunque cioè, io non posso spiegare l'emozione che è essere qua. Certo. Già quando siamo salite in macchina e lei fa, sai dove dobbiamo andare? E io tra me ho pensato, è il Locomotive,
ma sì, ho capito, magari non sai tutte le vie di Bologna.
Ah, tra l'altro, tra i grandiosi le grandiose innovazioni tecnologiche abbiamo il video.
Ah già,
secondo
ciao.
Me tu saluti lì e io saluto qua.
Ciao.
Ok, io non vedo, ma va bene.
Sì, raccontiamo, okay. ieri eravamo a Milano, l'altro ieri eravamo a Milano.
Il tempo è cioè, molto più fluido del solito in questi giorni.
Eravamo a Milano all'Arcibellezza.
Dove per la prima volta abbiamo visto lo splendido merch
sì,
che c'è fuori, no?
Esatto.
Tra questo, è molto perché è
proprio bellissimo.
Tra sì. L'altro all'inizio il poster doveva essere verde, ti dirò che era bello anche verde, però vuoi mettere tutto rosso così?
Molto insomma, bello.
Okay. Qua ridiamo adesso perché
sì, non
poi ridiamo dopo alla fine.
Sì. Ma infatti io ho lanciato la sfida, posso dirlo?
Certo, no, però allora, secondo me è sbagliato.
Allora, okay. Visto che a Milano ci hanno detto, però non c'era neanche un morto, io volevo... Allora, ho detto, allora la prossima volta io porto uno dei miei casi...
Guarda che poi è merda.
Così imparate, avete voluto i morti, io mi impegno.
Cioè,
non è che li faccio io i morti, non è che... No, però insomma faccio una roba bella pesa.
Cioè... Il che mi dà un segue per chi c'è qui che non sa che cosa stiamo per fare. Ci sono dei più uno che sono stati portati qui.
Ho visto
qui.
Una mano che si stava alzando, però...
C'è qualcuno che non vuole neanche alzare la mano.
Lui,
okay,
lui,
benissimo.
Lui.
Beh, ok, non sono tanti.
No, dai.
Non so che cosa vi sia stato detto come avvertimento. siete stati portati qui con l'inganno. Noi adesso registriamo una puntata del podcast, però in realtà è il podcast ma no, perché avere l'energia di chi è qua
sì, è diverso.
E avere specialmente le espressioni di assenso quando vengano nominate vie è importante.
Posso dire Bologna? No, no, aspetta! C'entra, però siamo... vabbè, dopo ve lo dico.
Sei in provincia?
Non è... vabbè, l'area... Come dicevi tu, non è Baltimora, Bologna, cioè nel senso...
cioè sono quelli,
dopo
vabbè.
Un po' finiscono. Anche
questo qui. Può diventare anche un fan project estivo per chiunque voglia aumentare...
No,
il numero.
No. Quindi, abbiamo chiacchierato?
Sì, abbiamo aspettato... Sì? Che ore sono? Va bene.
Ma non serve guardare l'ora. Vabbè, iniziamo.
Il quarto d'ora accademico, però
vorrei far notare anche in che modo sono i nostri copioni. Il mio è piegato, stropicciato, il suo è dentro una plastica.
Non l'ho pensato.
Questo
però
fa
stavolta.
Capire molto.
Porca miseria.
Va bene.
Ogni tanto ho anche la penna in mano perché mi dà sicurezza. Ma va bene. Sì. Questo è il bomb 60. Sarà bomb 66.
66. Che si dice così per sì. Forza. 66.
Sadana. Quindi è pari, quindi comincio io.
Sì. Però non, Satana nel mio non c'entra.
Neanche il mio.
Purtroppo potevamo pensarci.
Io ci avevo pensato, poi ho detto: senti, mi hanno già fatto troppi casini.
Allora io mi siedo.
Andiamo? Ok, andiamo. Sì.
Raccontami. Non, vai, sì, è giusto.
Non lo so, aspetta.
È giusto.
A me piace avere l'asta perché così gesticolo.
Io gesticolo uguale con un braccio solo.
Sì. Allora, per il mio caso, è qualche postilla, non solo nelle fonti che erigende, cioè ci saranno le fonti, ci sono info contrastanti, col fatto che, spoiler, il caso è ancora aperto, molti dettagli non sono a disposizione del pubblico. Anche qua, spesso con gli eventi live ci è capitato di scegliere casi risolti per andarcene con un senso di soddisfazione. Ho pensato,
invece,
no, perché...
Infatti.
Quindi io ti racconto di Stefano Gonella.
Mi è capitato, ma non ho letto niente.
Stefano in realtà non è di Bologna, è originario di Gazzaniga o Piario in provincia di Bergamo.
Okay.
Tu dici in che senso o? Oh. Sono due paesini che distano 15 km l'uno dall'altro e cambia da un articolo all'altro,
okay.
Quindi non so, va bene.
Vabbè.
Ha 26 anni, è il secondo di 4 figli, la mamma si chiama Anna Maria e il babbo Severo, però non ha la faccia severa, anzi.
Non è Severus?
No. Okay. È appassionato di percussioni e musica, ha fatto anche un corso di batteria. Gli piace in particolare la musica reggae e grunge, che secondo me è uno span interessante.
Esatto, sono gusti strani, però beh, uno che spazia, sì. Bello, sì.
È esattamente l'opposto di noi.
Bene.
Cioè, no, gli piace viaggiare, anche a noi piace viaggiare,
sì.
Però possibilmente al buio che non ci veda nessuno. Lui invece è uno di quelli che con gli altri si ricarica, cioè ci sa proprio fare con la gente. Allora, però, povero
no,
Stefano,
certo,
ci vogliono okay. Quelli così, eh?
Ok, sì.
È solare, è socievole, sempre circondato di amici. Si diploma come perito turistico all'Istituto Tecnico Marco Polo di Rimini nel luglio del 2000 e poi inizia la propria carriera lavorativa appunto nel settore turistico. Fa l'animatore coi tour operator.
Ok.
La buccia, io
roba...
non lo so.
Ok.
Poi lavora in hotel in Grecia e a Tenerife, che deve avere una clientela facilissima da gestire.
Molto.
Lavora come receptionist in un albergo e cito, specializzato in turismo d'affari.
Ok.
Non lo so.
Quindi solo 24 ore...
Sì, okay, e tagli perfetti, le mani perfette, sì. È anche, ha fatto anche l'impiegato per traduzioni, perché sa quattro lingue,
okay.
Ma d'altronde anche noi sappiamo il francese.
Of course.
Fa vari viaggi in Gran Bretagna, Irlanda, è fantastico. Tra l'altro a un certo momento, così, anche una deriva, fa l'apprendista muratore. Forse, ma le fonti non specificano, nella ditta di papà, se è vero.
Beh, Bergamo, giustamente, muratore, Bergamo.
Okay. Ma era tutto questo per descrivere una persona che decisamente non ha paura del sudore, non ha paura di lavorare.
No. Okay.
Nel 2003 arriva a Bologna e va a lavorare come portiere di notte al Jolly, di fianco alla stazione.
Non so cos'è il Jolly, scusate.
Ma non capisci?
No, capisco, certo, ma nello specifico...
È un albergo.
Ok.
Intanto, insomma, per lavorare al Jolly va a vivere in un'abitazione in quella che gli articoli chiamano prima periferia, che però è cortizella. Cioè, che è un quartiere. Questo sì.
Io
che è un
rido
quartiere.
Perché...
Tu ridi. Esatto. Va a stare in via Passarotti 23. È una di quelle case dove un sacco di giovani lavoratori, più eventuali studenti Erasmus, affittano ciascuno una stanza e magari per via degli orari che non coincidono, non è che si vedano
okay,
tantissimo.
Sì.
Si vedono il giusto. Ha anche una fidanzata inglese che si chiama, Vezza, se io l'avessi deciso tutti mi avrebbero detto non è credibile, si chiama Verity Cookburnt.
Beh, è un bellissimo nome.
È un bellissimo nome. Alcune fonti dicono che i due convivevano, però insomma al momento dei fatti Verity è in Inghilterra. In ogni caso il loro è un rapporto molto saldo che va avanti da un po', tanto che stanno per fare il salto di qualità, e cioè trasferirsi a Londra.
Ah, okay.
Che però sarà solo un passaggio per poi andare a vivere in Nuova Zelanda.
Comodo.
Bello.
Bello.
Senza asterisco.
Sì.
La famiglia di Stefano in tutto questo resta a Piario, dove lui torna un mese sì, un mese no, a salutare tutti.
Uh-huh.
Ho delle altre premesse divertenti su di lui. Su internet, io non le ho trovate queste cose, però c'era il suo curriculum e il suo sito personale,
uh-huh,
dove lui si faceva chiamare Stefan Leopardi.
Ok. Ma perché, cioè, nel senso, aveva un...
Non ho capito.
Okay.
No, io avevo pensato a Giacomo.
No, anch'io, però perché ha il nome d'arte? Se fa l'animatore, il portiere,
io
cioè
penso
ti serve un nome d'arte?
Una cosa... poco dopo MySpace come epoca.
Ah, ok.
Quindi tipo Nick, vabbè, Stefan Leopardi.
Sì, ci sta.
La sua citazione preferita viene da Nutshell degli Alice in Chains, If I can't be my own, I'd feel better dead. Dopo non ridiamo un cazzo.
Questo,
questo
è un po' anche tipo blog MSN,
sì,
forse
un po',
con le citazioni,
sì. Forse il mouse faceva anche cose quando
con
ci
passavi. Con le stelline, sì.
È il 2006. Da qualche giorno nell'appartamento di via Passarotti c'è anche un ragazzo spagnolo che è lì in Erasmus. Ora, io ho dibattuto a lungo mentre scrivevo il caso se dargli un nome, perché lo chiamano solo lo studente spagnolo.
Ok. Pablo.
Ho deciso di no alla fine, però vabbè. Lui e Stefano sono amici, però non ho capito se lo fossero già da prima o se lo fossero diventati in fretta, anche grazie al carattere dolce e aperto di Stefano. Sabato sera, è la sera prima dei fatti, Stefano va in giro con un gran numero di amici e conoscenti perché va al Pratello, quindi anche se esce da solo, alla fine del Pratello non è più da solo. È una strada che è tutta un locale.
Ok,
cioè,
grazie.
In mezzo c'è il carcere minorile, ma vabbè.
Mi sento leggermente in minoranza in questo momento.
Allora, pare che sia tornato a casa intorno alle 4:30 di mattina, in compagnia di qualcuno. Questo qualcuno si ferma fino a mattina, quelle poche ore che mancano a mattina.
Sì.
E i due parlano, ascoltano musica. Poi poco prima delle 7 l'amico spagnolo, cioè lui sente tutto questo perché lui è in camera sua che dorme.
Sì.
A un certo momento sente da camera di Stefano i suoni di una violenta colluttazione. Fa appena in tempo ad aprire la porta della propria camera e vede la sagoma di qualcuno che scappa fuori. Okay. Poi si affaccia sulla soglia di camera di Stefano che è stata lasciata aperta e lo vede agonizzante per terra in una pozza di sangue. Non esita un secondo e chiama il 118. Arriva polizia e ambulanza in una manciata di minuti, ma per Stefano purtroppo non c'è più niente da fare perché ha ricevuto varie coltellate alla schiena e quelle non sarebbero neanche troppo profonde, ma un fendente alla gola è stato fatale in secondi. Gli investigatori iniziano subito a indagare e per una volta mi ha consolato molto, specie qui, devo davvero spezzare lancia in loro favore perché anche se, ripeto, il caso non è risolto, si sono veramente tutti spesi.
Meno male.
E tuttora c'è gente molto cocciuta che non gli va giù e combattono. Perché la cosa che manda più in bestia è che questo caso, grazie a un tot di dettagli che adesso ti racconto, sembra altamente risolvibile, quantomeno dalla comodità del divano di chi come me consumi un sacco di true crime. Vero è che nel caso di Stefano il problema principale, che mi rendo conto non è da poco, è che un movente è impensabile.
Ok, sì, sì, sì.
Dicevamo, iniziano le indagini e il primo fatto che viene registrato è che la porta dell'appartamento non ha segni di scasso, quindi le ipotesi si riducono fondamentalmente a 3. 1. Lui è tornato a casa con il proprio assassino. 2. L'assassino ha le chiavi. 3. Stefano gli ha aperto. In tutti e tre i casi, quindi, Stefano deve conoscere il proprio aggressore. Al momento della morte è completamente vestito, è a terra ma coi piedi sul letto.
Ok.
Quindi mi sono chiesta se fossero sdraiati coi piedi appoggiati sul letto, non lo so. E a faccia in su, nella stanza, ci sono tutti i segni evidenti di una colluttazione, molti schizzi di sangue sul pavimento e sulle pareti, il resto della casa ovviamente è immacolato. Stefano ha il telefonino in tasca, ha anche le chiavi in tasca. Alcune fonti dicono che non ha il portafogli e che non salterà mai fuori. Però comunque l'indagine ha sempre scartato l'ipotesi rapina.
Okay.
Forse anche perché, cioè magari anche se avesse avuto il portafoglio, magari dentro non c'era un milione.
Infatti, so, sì.
Okay. Il fratello ovviamente dice Stefano era un ragazzo tranquillo che attivamente evitava risse e litigi, aveva ricevuto una promozione sul lavoro. A me questo accenno qua sembrava promettente, però evidentemente è una pista che nessuno ha seguito. L'amico spagnolo ovviamente viene subito interrogato a lungo, gli vengono anche sequestrati i vestiti per sicurezza e lui resta a disposizione degli inquirenti per giorni. Poi vengono interrogati anche amici, colleghi, vengono avvertiti Severo e Anna Maria che scendono anche loro a Bologna e anche Verity che rientra e viene sentita più volte. Il primo punto è cercare di ricostruire un sabato sera al Pratello. Auguri.
Bene.
Chi abbia visto, dove sia stato, eccetera, eccetera. Dagli interrogatori all'amico spagnolo salta fuori una prima vaga descrizione del ragazzo che ha visto scappare
fuori.
Quindi
ragazzi, c'è un uomo? Siamo certi?
No, una sagoma. Non siamo certi di niente. Arrivano anche altre info un po' confuse prima dell'autopsia e del tossicologico, tra cui quella che a me turba di più. Perché viene trovato sto coltello a casa di Stefano che confermano essere l'arma del delitto. Però alcuni articoli dicono che era di fianco al corpo e pulito.
Ok.
Quindi, ok. Altri che era pulito, ma sul lavandino, che adesso, scusami, cioè, però cambia un po' tutto.
È un po' diverso.
Okay. Il 28 settembre viene eseguita l'autopsia. Il PM, noi la amiamo molto, si chiama Maria Gabriella Tavano, conferisce l'incarico al dottor Roberto Testi di Torino, che è un po' una celebrità, tanto che ci sono vari articoli che si irritano, perché l'articolo si spende sul curriculum del dottor Testi, che ti farà piacere sapere amante di paracadutismo, automobilismo, ex giocatore di Serie A di hockey sul ghiaccio.
Ok.
Invece che su Stefano. Comunque, quello che sappiamo da questi esami non è molto. Il taglio alla gola viene definito non netto.
Ok.
Sto coltello era, quindi, non era affilato, non lo so.
Ma tipo accidentale, cioè come quasi fosse una cosa...
Accidentale, io non penso.
No, nel senso che non no, dato con intenzione...
Secondo me non abbastanza profondo da farlo in un taglio no, solo.
Ok.
Il che secondo me potrebbe poi collegarsi a una cosa che vabbè. In totale le coltellate sono 15... Il coltello rinvenuto, non siamo sicuri dove, comunque sì, è l'arma del delitto. Pare che ci siano anche reperti organici del killer che si è ferito durante la colluttazione e soprattutto Stefano ha tracce del suo assassino sotto le unghie mentre okay. si difendeva, ovviamente. Il medico dice probabilmente è stato un delitto d'impeto e non una cosa premeditata. Il pomeriggio di sabato 30 settembre a Clusone, nella Basilica di Santa Maria Assunta, fanno i funerali a Stefano. E arriva anche una manciata di testimoni. È tutto contestuale, no? Dal 26 al 30.
Sì, sì, sì.
È mattina, dopo tutto, erano le 7 quando tutto è successo, quindi di gente sveglia, che iniziava a svegliarsi, ce n'era. Mm-hmm. I vicini dei ragazzi parlano di una lite in strada avvenuta intorno alle 4. Però non è chiaro se sia collegata alla faccenda, perché comunque lui con sta persona c'è rientrata verso le 4:30. E okay. lo spagnolo non ha sentito litigare fino alle 7.
Ma
allegedly.
Ma lui non sente entrare neanche loro? Non sente niente.
No.
È lì con le cuffie che si spara la musica.
Esatto,
il coma.
Sì.
Okay.
Poi questa mamma mi ha fatto morire. Spunta un testimone oculare. Ma questo testimone oculare non viene fuori subito di sua spontanea volontà. Bensì parla di quello che ha visto a un'amica che poi va a Radio Città del Capo a dire c'è un mio amico?
Ma vabbè.
Sì, l'ha messo leggermente nel collimatore. Comunque, insomma, il testimone oculare avrebbe visto un uomo intorno alle 6:30 di domenica, che secondo me è un po' presto, però vabbè, gettare una borsa in un cassonetto dei rifiuti in una strada lì vicino rispetto al condominio okay. di via Passerotti. L'uomo era sul balcone di casa sua quando l'ha visto succedere, questo quanto. L'uomo ha buttato la borsa nel cassonetto e poi si è nascosto dietro una vettura parcheggiata in strada.
Okay.
La borsa sarebbe poi stata recuperata dalla polizia e questa. La scientifica ha trovato dei capelli vicino agli specchietti della vettura. Ora, io sono passata di fianco ad alcune macchine, no? Mentre arrivavo qua. Ci sono i miei capelli lì.
Anche secondo me.
Ovunque.
Cioè, nel senso...
Vabbè, comunque, insomma, il testimone viene sentito, la borsa viene recuperata e sequestrata. Alcune fonti dicono che dentro ci fossero dei vestiti sporchi di sangue. Sangue di Stefano e di un'altra persona, quindi ragionevolmente l'assassino. Non sappiamo nient'altro.
Ma non è certa, appunto, non si sa niente.
No, questa è l'amount delle mie informazioni
okay,
sull'argomento. Tra le testimonianze del ragazzo spagnolo più queste informazioni però viene fuori un spettacolare identikit.
Oddio.
Per cui forse se accendiamo le luci qui ci sono i colpevoli, ma insomma.
Esatto.
L'omicida di Stefano è alto circa 1,80 m, ha circa 30 anni, ha un fisico circa esile, ha i capelli lunghi, forse ondulati, la carnagione olivastra, lineamenti tipicamente italiani con un unico decisivo segno distintivo, una fossetta sul mento.
Vabbè. Ah, siamo a posto.
Vabbè, però è pronunciata la fossetta. Una volta prodotto questo identikit, la polizia va a Clusone e chiede tutti i filmati del funerale.
Okay.
È stato girato per Antenna 2, hanno fatto un servizio di 2 minuti, però hanno girato tutto quanto. Mm-hmm. La polizia vuole controllare se per caso nella folla ci sia qualcuno, insomma, che somiglia nel giro di conoscenze.
No, guardano tutti i menti delle persone.
Sì. Il procuratore aggiunto Silverio Piro è certo
bello,
che Stefano
bello Silverio.
Bello Silverio.
Silverio è bellissimo.
Anche perché abbiamo Silverio e Severo.
Bellissimo.
Lui è certo che Stefano e il suo assassino si conoscessero prima, cioè non è che hanno fatto amicizia quella sera lì. Dice che l'identikit è rafforzato da un capello trovato in casa, che quindi è effettivamente ondulato sto capello, e aggiunge gli elementi scientifici emersi hanno rivelato incongruenze che fanno ritenere agli inquirenti che un testimone non abbia detto tutto ciò che sapeva.
Pablo.
Sì. Tanto che lui dice che non è da escludere che l'identikit sia quello di una donna.
Infatti
Negli anni le indagini non si sono mai fermate. Le tracce del DNA sono state confrontate con tutto il giro di conoscenze di Stefano, ma per quello che sappiamo senza arrivare a niente. 2 anni dopo l'omicidio, a settembre 2008, l'ex studente Erasmus a questo punto mm-hmm. era tornato in Spagna e la polizia è andata in Spagna a sentirlo ancora e ancora, mm-hmm. però niente. Poi c'è questo escamotage che mi è piaciuto perché quando sono scaduti i termini delle indagini preliminari, il PM Maria Gabriella Tavano, quella che ci piace, presenta nello stesso momento richiesta di archiviazione e riapertura, okay. che ripeto è lo stratagemma perché le indagini non si fermino neanche okay, un quarto
certo,
d'ora.
Sì, sì, sì.
Il GUP, che si chiama Letizio,
un altro nome incredibile,
Letizio Magliaro, accoglie la richiesta. Ci sono vari articoli che paragonano Stefano a Meredith.
Ah, davvero?
Perché sì, perché effettivamente come struttura, se vuoi, i due omicidi si somigliano. Mm-hmm. Dà la colpa del fatto che di Stefano non parli nessuno al fatto che appunto non ci sono imputate fotogeniche. Vabbè.
Aia.
È vero però che io prima di cercare di questa storia non sapevo niente, cioè mm-hmm. purtroppo questi due hanno molte cose in comune. Le indagini però continuano e ci sono un po' di novità, in particolare c'è un cocciuto investigatore e un magistrato puntiglioso, non ho i nomi di queste due persone.
Okay.
Questi due però a un certo momento si sono impuntati grazie a un sistema informatico che si chiama Sfera, con cui loro possono evidentemente analizzare lo spostarsi di un singolo segnale mm-hmm. telefonico. Allora vogliono incrociare i dati della cella del Pratello con quelli di Corticella per vedere a quell'ora lì chi abbia fatto lo stesso percorso.
Sì.
E poi è saltato fuori che c'è l'immagine di una telecamera. In fondo a Via Indipendenza alle 4.05 Stefano ha attraversato il ponte di Galliera. Io l'ho cercata questa immagine, però di nuovo non è diffusa. Però c'è un articolo che dice davanti alla telecamera Stefano passa da solo.
Ok.
Sì, però allora quindi... dal ponte a casa ha incontrato sta persona, non lo so.
O è arrivata dopo. Tanto
sì, perché
Pablo
secondo me non possiamo essere sicuri. Certo. Pablo dorme.
Infatti.
Vabbè. Questa ricerca tra le utenze utilizzate nell'area e nelle ore dell'omicidio e lungo il percorso ha ristretto molto il cerchio e incrociando tutti questi dati hanno scremato i dati delle celle confrontandolo col DNA dell'assassino mm-hmm. e a quanto pare sono rimaste due utenze.
Ok.
Però ovviamente non ci dicono chi sia.
No. Okay.
L'ultima notizia però è solo di gennaio 2013. Sempre Maria Gabriella Tavano ha fatto richiamare dall'archivio un tot di fascicoli.
Mm-hmm.
E qualcuno che evidentemente era lì con l'orecchio alla porta ha dedotto che lei forse sta studiando l'ipotesi del cold case. Che è un'ipotesi perché c'è un precedente forse. È un'ipotesi suggestiva, e cioè forse un collegamento con il caso di Lino Bertini. Dimmi che non è il tuo caso.
No.
Okay.
No.
Io qua ho fatto veramente pallotto in buca d'angolo. Lino Bertini, cioè in realtà le similitudini sì e no, lui era un pensionato, è stato trovato a casa dal figlio, era morto due giorni prima, con le stesse modalità, cioè di nuovo delle coltellate, di cui una fatale alla gola, come nel caso di Stefano, senza segni di effrazione alla porta e per nessuno dei due il movente della rapina.
Ma questo in che zona? Lino?
Non aspetta, lo so, in San Donato. Non è vicinissimo, però è Bologna, non è neanche lontanissimo.
Sì, sì, sì.
Solo che almeno per Stefano, con tutti i suoi difetti, abbiamo almeno un identikit. Invece per Lino non ci furono testimoni, ripeto, nessuno se ne è accorto per 48 okay. ore. Però a quanto pare il PM vuole capire se fu la stessa mano. Mm-hmm. Confronterà eventuali riscontri di DNA, non sappiamo l'esito. Chiudo con una notizia molto amara, e cioè mentre facevo ricerca, il 12 aprile del 2022 si è spento Severo.
No, povero Severo.
Sì.
Povero.
Che viene descritto dall'Eco di Bergamo, uomo colto e schietto, noto imprenditore, impegnato nelle battaglie dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.
Oh.
Tutti lo ricordano con enorme affetto per le sue doti professionali e umane.
Oh.
E questo è quanto. No, però dovevi dire che mi è piaciuto.
Brava.
Grazie.
Brava molto.
Lei ha detto che forse lo conosciamo il suo.
Allora. Non so se l'hai capito, ma io non sono di Bologna. quindi, come dicevo prima, cioè non siamo proprio Bologna. Però Bologna c'entra.
Mm.
Io ti parlo... di Sonia Bracciale e Dino Reatti.
Io non la so, qualcuno la sa? No.
Ok, bene. Allora, Sonia e Dino si conoscono nell'85 Ah sì, ho sentito un... durante una vacanza in Puglia con un amico comune si incontrano. Sonia infatti è di Brindisi, non è neanche maggiorenne quando incontra Dino, e Dino è questo ragazzone quasi 1,90, 160 kg, occhi azzurri, è nato a San Giovanni in Persiceto.
Vale.
Secondo me vale, sì. Vabbè, ma non è questo il luogo, comunque... Sì.
Quando mia madre insegnava inglese a San Giovanni in Persiceto, lo chiamavamo San John in Persiside.
Giusto, 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 giusto. Comunque, tra i due scoppia l'amore e dopo una breve frequentazione progettano subito di mettere su famiglia, subito...
Ma lei, cioè, è minore.
Okay. Compie gli anni, passa un po' di tempo
dopo.
E poi, insomma... Comunque, Sonia, 18 anni, Dino le chiede di andare con lui in Emilia. Cioè, vieni, molla tutto, vieni con me in Emilia. Si sposano quando Sonia ha 22 anni.
Va, bravi.
Dino 26 e prendono in affitto un casolare ad Anzola.
Vale anche Anzola.
Vale anche Anzola, bene.
Che secondo me è anche vicino al mitico monumento del camionista, di cui recentemente abbiamo parlato molto.
È vero,
molto.
Sì, ok, bene. Quindi un posto incredibile, sì. Perfetto. Allora, Sonia... lavora come guardia giurata armata. Dino invece ripara e vende elettrodomestici. Non navigano nell'oro, cioè loro si amano molto e quindi va bene così. Cioè il loro amore basta per vivere bene e vince su tutto, soprattutto.
Due cuori e una capanna.
Due cuori e un casolare ad Anzola. Allora, il rapporto...
Titolo dell'episodio.
Esatto. Secondo Sonia, però... il rapporto inizia a deteriorarsi nel 96.
Oh no.
Perché Dino avrebbe iniziato a frequentare un giro di sex workers.
Dino,
cioè, vabbò. Lei a un certo punto inizia anche a arriva anche a segnalarlo alla polizia, per quanto era proprio antisgamo, cioè, vabbè.
Che non è una mossa, ma vabbè.
No, ma adesso poi ci arrivo.
Parlate in cucina, ma
sì.
Vabbè.
Comunque, nel 2005 Sonia lascia il lavoro da guardia giurata perché lei ha un sogno. Lei vuole aprire un negozio di fiori a Bologna.
Oh!
Fate tutti oh, no. Poi vediamo. Sì, sì, sì.
Ma noi, insomma, da che parte stiamo? Perché non sto capendo.
Adesso okay. Ve lo dico. Allora, ha preso un negozio di fiori a Bologna, non so dove, sadly. Comunque, dura un anno e mezzo, poi lo chiude. E lei dice che ha chiuso perché a Dino occorrevano soldi subito. E quindi fu costretta a chiudere proprio quando il negozio stava ingranando e torna a fare guardia giurata. Purtroppo. E Dino, secondo lei, Dino ha questa ossessione del denaro, si fissa sulle cose, pensa che Sonia lo tradisca, insomma, non tira una bellissima aria nella coppia. E Sonia, allora, tutti gli altri dicono, ma va, Dino è un bravo ragazzo, non farebbe mai niente del genere. Sì, è vero, è cresciuto in un ambiente in cui i suoi litigavano spesso, era sempre, insomma, in mezzo un po' al casino, però è un bravissimo ragazzo, non farebbe mai male una mosca, figurati. Poi dicono, sappiamo che Dino ama Sonia, tiene molto a lei, non farebbe mai niente di tutto quello che lei sta dicendo. Invece Sonia dice, il nostro rapporto era un rapporto di odio e amore. Dice che è un nullafacente, pieno di debiti, vive alle sue spalle, di lei. Dice che è anche violento, ha degli scatti di rabbia e c'erano delle volte in cui lui era proprio una belva. Le motivazioni erano sempre soldi, gelosia, eccetera. Quindi il signor Dino arriva a quanto pare anche alle mani. Io inizialmente, quando ho scritto questo caso, non credevo a una parola della signora Sonia. Sì, spoiler. Però, facendo approfondimenti, effettivamente lei, cioè, finisce il pronto soccorso due volte.
Okay.
Lei appunto ribadisce che nel 96 inizia a frequentare sex worker, ma nel 2011 dice che lei dice che Dino nel 2011 inizia a frequentare questo brutto giro, che non specifica, insomma, gente brutta,
okay.
Quindi prostitute, droga, eccetera. Lei lo scopre perché in casa trova una scheda telefonica extra e quindi lo confronta, lui reagisce violentemente e lui, questa cosa io non so come reagire, Dino dice, ma no, ti spiego, cioè io non è che vado con queste signore per fare sesso, cioè io le porto in giro, sono il loro autista.
Per ritirare la spesa.
Dino.
O in, cioè, parrocchia.
Cioè, lui dice che le porta al lavoro e le va a prendere.
Sì.
E lei dice, come voi adesso.
Esatto.
Le ragazze però, confermano questa cosa, cioè che mi rendo conto che non è che, vabbè, però loro confermano, però secondo poi i tabulati, ne parliamo dopo, questa versione non sta molto in piedi. Insomma, questo è per fare il quadro del signor Dino che dice che fa l'autista delle signorine. Vabbè, anche perché Dino, a quanto pare, che ha problemi di soldi e sempre debiti così, li ha anche perché dà molti soldi a queste signorine, nel senso che proprio glieli dona, cioè soldi, molti soldi. Ci sono tracce di versamenti a dei conti in Romania a nome di signore. Comunque, vabbè, nel 2012 Sonia ha 44 anni, Dino ne ha 48, si separano, perché basta, Sonia è rasa. E Sonia inizia a frequentare i social, anche un po' Tinder non c'era forse, però insomma un po' Facebook così, e si fa chiamare Soso Ferrari, che non è il suo cognome, vabbè. E su Facebook conosce un uomo, dura qualche mese, e lui è sposato, lei è separata, quindi vabbè, finisce lì.
Okay.
Nello stesso anno però, quindi 2012, conosce un altro giovane, Thomas Sanna, con il quale inizia una relazione. Si conoscono perché lo stesso anno la madre di Sonia si trova in ospedale a San Giovanni in Persiceto e Thomas è lì perché dice di essere un volontario.
Dice di essere?
Sì. Inizialmente lui non le fa una buona impressione, dice che era trasandato, tutto vestito male, un po' sporco, unghie sporche, che voglio dire, per uno che lavora in ospedale, bene.
Poi lo vedi, dici wow.
Dici, sì. Infatti lei dice, non mi ha fatto una buona impressione, però si prendeva cura di mia madre, era molto bravo, una persona molto umile. E quindi niente, visto che si vedono sempre ogni giorno, alla fine della fiera si innamorano. Sanna è di origini sarde e dice subito a Sonia, senti, ti amo molto, però devi sapere che io ho precedenti penali in Germania.
Ok.
Sì. Così, primo appuntamento, che segno sei? No, lui praticamente dice, lui dice sempre, che l'hanno preso perché aveva dato fuoco a una macchina, ma non perché voleva, per conto di altri.
Quindi, cioè, io scherzi?
Io
farei mai.
Io non c'ero, dormivo. Allora, quindi vabbè. E lui gli dice questa cosa, che poi, gli voglio dire, lui gli dice questa cosa qua, e poi gli fa, le fa, ho preso 9 anni. Cioè, se tu fai 9 anni di carcere per una cosa che non hai fatto tu, cioè non è sospetto, non pensi che forse c'è qualcosa che non mi stai dicendo? Vabbè. Fa 9 anni scontati 5. È senza lavoro, vive in una catapecchia, sempre stando a Sonia. Lei però è innamoratissima. E lei non è turbata, dice, no, io ho visto che è una persona molto umile. Lei continua a ripetere, è umile, molto umile, e si innamora. Dopo un mese di frequentazione,
Sonia, però,
diventano di fatto amanti. Perché lei è ancora, cioè, sta ancora con Dina. Sonia e Thomas, buona, progetti di vita insieme, figli, famiglia, ci trasferiamo, io divorzio, ci trasferiamo da qualche parte.
Tranne in Germania.
Lei lo aiuta anche a trovare lavoro, insomma, vabbè. Sonia... Però, durante poi cose che accadranno, sentenze varie, scoprirà che Thomas in realtà non ha accendiato una macchina in Germania.
Che cosa ha fatto Thomas in Germania?
Ha contribuito a ammazzare una donna. Insieme a un amico. Perché, cioè, praticamente questa tizia era l'amante del marito della zia e Thomas fa no. Questa cosa non sa da fare, ci penso io e l'ha ammazzata.
Scusa, ridimmi, cos'era quella tipa?
La tipa era l'amante del marito della zia di Thomas.
Ma che te frega?
Esatto.
Ma lasciamo cazzi loro?
Esatto, quindi lui l'ammazza per difendere la zia, quindi non se la prende col marito infedele, ma con l'amante okay, l'ammazza.
Certo, benissimo, sì.
Sonia non sa niente, si è affidata e invece, vabbè. Quindi la separazione con Dino procede, Sonia e Sanna trascorrono la maggior parte del tempo a casa di un amico di Sanna che si chiama Augusto Soccodato. Bada bene che in questa fase Sonia vive ancora con Dino, però se la fa con Thomas. Cioè loro sono tipo separati in casa, fai tipo, no?
Quindi lei fa tipo un giorno da uno.
Esatto, lei ogni sera diciamo esce e va da Sanna a casa di questo Augusto Soccodato, un ragazzo con... precedenti penali. È ai domiciliari in quel momento.
Augusto?
Sì.
Cosa ha fatto Augusto?
Non lo sappiamo. Tanto che Soccodato, quando Sonia inizia a frequentare casa sua, le ha prese da parte e gli fa, Sonia, devo dirti una cosa. voglio essere onesto con te, io sono i domiciliari, sono i e lei dice no problem, vai tranquillo, per me è tutto ok, grazie, bene, perfetto. Nel 2012, sempre quindi stesso anno, conosce anche Giuseppe Trombetta, che è un altro amico di San... non dite! Che è un altro amico di San, anche lui disoccupato, diventano amici, quindi c'è questo trio di malviventi, in mezzo c'è Sosò Ferrari. Rapporto di amicizia...
Guarda che è un film di Pupi Avatic che si scrive da solo.
Esatto, sì, sì. Cosa potrà mai andare storto?
Cosa potrà mai succedere?
Esatto. Trombetta, che chiameremo Giuseppe, molto amico di Sonia, a quanto pare anche un amore non corrisposto. Sì. Cioè lui,
quindi lui si strugge,
lui più tardi dirà io però volevo, ma lei mi disse no, e quindi io frenzonato male. Ma
lei ce li aveva i precedenti, perché si vede.
Secondo
che...
me no.
Vedi.
Forse è quello che non ha. Comunque, a maggio 2012, quindi siamo sempre in quell'anno lì, Sonia manda una serie di messaggi a Sanna che fanno presagire forse una rottura tra i due. Comunque un po' di maretta.
Ma come? Con quelle unghie unte?
Infatti, eri così sensuale. Vabbè. Lei scrive che lui non può darle certezze, te ne sei accorta, brava, non le dà niente, lo ama ma che le fa paura, deve allontanarsi, e lui dice ma cosa dici, io ti amo tantissimo, sei la mia vita, solite cagate.
Che romantica.
Vabbè, e Sonia dice che Thomas è morbosamente ossessionato da lei e dall'idea di che, già che lei lo molli, cioè lui perde la testa, no? Sanna, in un messaggio a Sonia, parla anche di Dino, perché lui aveva questa cosa che appunto le sue varie ossessioni e problemi, aveva anche molta paura che lei tornasse con Dino, perché vivono insieme, ok? E c'è un SMS in cui Thomas dà prova della sua sensibilità e maestria, dice: io questo, Dino, me lo devo togliere come un tumore. Bene. Cosa potrà andare storto? In tutto questo Dino sa che Sonia sta con Thomas, cioè lui è tranqui, nel senso non è molto tranqui.
Si è messa via
okay, in un certo senso. Però a volte, nel senso che di giorno è tutto a posto, ok? Poi arrivano messaggi di insulti, minacce anche da parte di Dino, così così. Sonia e Dino in tutto questo periodo non smettono mai di sentirsi per SMS tutti i giorni, sempre, sia SMS normali sia insulti, minacce, violenza totale.
Non si sono mai venire da questi due come? Canali espressivi.
Non ho capito.
No, mi chiedo come si faccia a passare da
non lo so, perché non lo so. Cioè,
tipo tutta una serie di insulti e poi a che punto sei con Game of Thrones, cioè.
Esatto, sì. Okay. Comunque la cosa che fanno notare, che è vera, è che sì, è vero, lei voleva allontanarsi da Dino, aveva una loro relazione, ma lui è sempre presente. Ma è anche lei che lo cerca, cioè comunque, dopo ne parliamo, lei in qualche modo è ancora attaccata a lui, per certi versi. Sonia a un certo punto riceve, stando a quanto dice, una chiamata anonima con accento siciliano.
Ok.
Però di questo,
era l'Enel.
Di questo non sappiamo molto. A quanto pare, probabile, a quanto pare erano minacce da questa voce un po' nasale, così, con accento siciliano. Vabbè. Questa è una. Esatto, accento svedese. È una parentesi su cui non c'è molto. Comunque, vabbè. Arriviamo al 7 giugno del 2012. Dino sta rientrando a casa dopo una serata con amici e parcheggia l'auto nel suo cortile di Anzola. A un certo punto viene aggredito da due sconosciuti. I due aggressori si accaniscono su di lui con sprangate, lo lasciano in fin di vita in cortile. Però Dino, come dicevo prima, è un uomo enorme, cioè 120 kg, 2 metri, quindi riesce a difendersi e ferisce gli aggressori, però poi appunto loro hanno la meglio. In tutto questo Sonia è in casa, scende giù di corsa dalle scale a soccorrere Dino e chiama il 118, mentre la sorella di Sonia, che vive da loro, spoiler, non l'avevo detto, va da Dino sofferente. Arriva il 118, lo portano a Bologna, al maggiore, però alle 3.27 Dino purtroppo ci lascia. C'è la chiamata di Sonia al 118. Che sta, non penso ci sia, forse c'è l'audio, però io ho trovato, cioè è una cosa che viene molto studiata, come spesso accade nelle chiamate al 118, perché è un po' strana. Cioè Sonia prende la linea col 118 e dice: pronto, per favore, subito, subito in codice rosso, c'è stata un'aggressione a casa, c'è sangue per terra, un uomo per te, e si interrompe. Qua la gente dice, il fatto che si riferisca a Dino come un uomo e non mio marito o Dino o altro, che poi posso dire sono studi sacrosanti, però il modo in cui uno reagisce in quei momenti, boh, nel senso è un po'...
Cioè, mio marito, però adesso non viviamo insieme, perché io intanto ho conosciuto un uomo, no?
Sì,
cioè, magari uno pensa, senti, sintetizzo.
Sì. Poi c'è un altro momento in cui l'operatore le dice, signora, non urli che non si capisce nulla, rimanga al telefono un attimo. E lei risponde, ok, sì, grazie. E secondo questa persona, che è quello che ha fatto la perizia da sulla telefonata, sì, è superfluo. Il grazie è totalmente inaspettato, non è una cosa che diresti mentre stai chiamando codice rosso per...
Ma dai, no, vabbè.
Cioè, non lo so. Ne. Poi, più tardi, l'operatore dice, cos'è successo? E lei dice, c'è stata un'aggressione, non lo so, ho trovato il mio ex marito fuori da casa, tu mi hai fatto, non so cos'è successo. Il fatto che dica il mio ex marito non piace molto, ma io queste cose, vabbè. No, infatti, vabbè.
Sì, mi sembrano un po' campate per aria.
No, infatti, comunque, vabbè, insomma, Dino purtroppo l'è morto. Si apre l'indagine, è vero, è vero, si apre l'indagine, intercettano tutti, Trombetta, Giuseppe, viene intercettato perché finisce al pronto soccorso con una ferita sospetta. Rintracciano anche Sanna, vengono entrambi intercettati e interrogati. Durante l'interrogatorio Giuseppe fa il nome di Sonia, è il primo che nomina Sonia negli interrogatori e dice che è stata lei a chiedergli in modo più o meno esplicito di dare una sonora ammazziata, cheat, all'ex marito. Secondo Giuseppe, Sonia covava molto rancore per Dino e voleva fargliela pagare. Quindi inizia a delinearsi l'ipotesi che fosse lei il mandante dell'omicidio. Allora, questo caso è stato costruito grazie a Franca Leosini, sempre santa, che perché c'è una puntata recuperabile di Storia Maledetta in cui lei intervista Sonia.
Ah,
sì. La Leosini in questa intervista ha davanti Sonia Bracciale e le chiede, quando ha visto suo marito lì per terra massacrato, lei gliel'ha dato un nome, gliel'ha dato un volto a chi l'aveva ridotto in questo stato? E lei risponde, io ho solo detto, cosa ti hanno fatto? Hai visto in che brutto giro ti sei messo? Hai visto cosa ti hanno fatto? Dimmi, dimmi, parla mio amore, dimmi. Cioè lei incolpa il brutto giro in cui, a quanto dice, Dino sarebbe entrato, prostituzione, eccetera. Il processo appunto vede anche Sonia come imputata e di fatto Sonia viene ritenuta colpevole per l'omicidio di Dino. Il quadro che emerge dal processo è che quello che hanno ricostruito è che Sonia sia stata il mandante dell'omicidio e i due malviventi fossero appunto Sanna e Giuseppe, non Trombetta. E nell'intervista di Storie Maledette, lei, la prima cosa che dice è che lei ama presente Dino e lei si è sempre data innocente, totalmente innocente. Una cosa che mi ha colpito è che le uniche volte in cui si commuove durante l'intervista è quando parla del passato, cioè di quando si sono conosciuti, che non vuol dire niente, però è una cosa che mi ha colpito, cioè basta, nel senso, lei adesso è in carcere e sta scontando la sua pena.
Alla Dozza.
Esatto, sì, Dozza me lo ricordo, sì, c'era quello. Io però non so cosa pensare, nel senso, tutto quello che ho detto prima, la ricostruzione di Dino, violento, eccetera, io non ci credevo perché il caso, chiaramente sapevo che lei era ritenuta colpevole, era in carcere, quindi io pensavo, si è inventata tutto, non è vero, in realtà Dino era un angioletto. Secondo me no, nel senso che, come dicevo prima, ne parla anche con la Leosini, esistono anche foto, le fanno anche vedere delle foto di lei con una frattura al naso, va due volte al pronto soccorso, una volta per il naso e una volta perché ha tipo una ferita alla mano molto profonda, quindi cioè qualcosa in casa sicuramente.
Ma poi scusa,
c'era.
Cioè, non è che questo ti giustifichi?
No,
allora
no, assolutamente,
però, scusa,
assolutamente.
Non basta che lei abbia detto una cosa del genere a Thomas e
sì,
quello di
infatti,
suo.
Infatti la sua difesa si basava molto su questo, però alla fine no, non è bastato. e tutti sono molto colpevolisti. Io non so cosa pensare, onestamente.
Poi sulla base di cosa? Perché se è sulla telefonata al 118, scusatemi.
No, quella non... Cioè, è stata analizzata e portata a processo, però non è stata la... Cioè, secondo me c'è la questione che gli altri due l'hanno portata... L'hanno messa in mezzo.
Ma chi? Gianni Pinotto?
Gianni Pinotto. Okay.
È stata lei per alzata di mano?
Attenzione.
Però davvero? Sei in minoranza. No, noi invece la scagioniamo.
Dai. Tutto l'Italia tutto, invece tutto è... Okay. E poi chiaramente c'è anche la questione che lei viene dipinta come una vedova nera, la dark lady. Perché poi c'è sta cosa che lei, tutti gli uomini che ha avuto, ossessionati con lei, ha questa fama. Cioè viene un po' descritta come una femme fatale, che ha male agli uomini.
Magari
va bene, cioè buon per lei. Però appunto poi la stampa ci naviga su, no? Come le sciure che tre mariti morti,
certo.
E poi ti chiedi come mai. Poi una cosa che non ho detto è che nel 2022 hanno rigettato la richiesta della difesa di Sonia di rivedere tutto il caso, l'hanno rigettata.
Quindi però non hanno capito chi l'ha picchiato, cioè gli autori.
Giuseppe.
Quello sono sicuri.
Secondo me sì. Anche se in realtà Giuseppe ha ritrattato la sua confessione, quindi dopo che lui ha fatto questa cosa di ritrattare, la difesa di Sonia ha chiesto il riesame del caso, perché senza la sua testimonianza crolla un po' tutto, l'hanno rigettata.
Cioè, non voglio farle innocentista a tutti i costi, certo. Però mi sembra che si siano un po' accaniti, forse,
sì,
non lo so.
Sì, può essere. È un caso misterioso.
Bello, asterisco però, brava.
Grazie.
C'è un compito per chi è qui a sentire l'episodio.
Sì.
Il bomometro.
È vero.
Il bomometro va da 0, che è Elmer, a 10, che è Giunco. Quindi noi chiediamo un voto al mio caso. Quindi il voto, l'omicidio di Stefano. Un 6. Io
sei e mezzo.
Io sono risicata alla sufficienza.
Ma secondo me i casi dei live per ora sono
che
tutti 6 e 7.
Appunto, non sfidatela, perché poi è peggio.
E il mio bomometro? Infatti, vedi.
È solo un cadavere per i tuoi standard.
Quando ho fatto le bestie di Satana a Torino, era figo. Però ti ricordi com'era figo? In sala, l'energia.
Erano paralizzati.
Sembravano... Erano lì così, allora.
Trovano pezzi di cadavere nel...
Ma perché la cosa di fare i casi tematici ci ha un po' limitato.
Da un lato è divertente, però
sì, è divertente.
Poi dall'altra parte, quando non abbiamo limiti geografici, ecco. Ma
sì,
è sempre
no,
tanto
e poi
divertente fare
noi
bombe.
Ci diamo anche il veto, cioè per esempio se c'è un
oggi avevamo
caso,
detto no a uno bianca.
Esatto, cioè se c'è il caso famosissimo non lo fa nessuna delle due, perché se no...
Bombe è bello da fare sempre, anche quando siamo con i pantaloni del pigiama in camera e la webcam, ok. Chi ascolta Bombe dall'inizio lo sa che noi buttavamo lì a mo' di sogno, no? L'idea di farlo dal vivo. Non è che avessimo veramente idea di che cosa sarebbe potuto diventare?
Sì, è vero.
E neanche dell'effetto che fa, perché l'emozione è una delle cose su cui noi combattiamo sempre, è che... È cruciale che l'altra non sappia la storia. È come quando devi fare una gag, una battuta agli amici.
Sì, e sei lì che non vedi l'ora di dirlo. Sì, è vero.
Essere
no, e poi
in
ci
più
sono
a
anche
farlo,
le vostre reazioni, che fa tanto. Sì.
Sì, è bellissimo. Quindi grazie per aver accolto Bomb nel suo primo formato e in questa sua versione.
Sì.
In linea di massima io penso che noi si sia quasi tutti sullo spettro dell'introversione. Quindi un applauso per essere usciti!
Grazie per essere usciti
grazie.
Di casa! ovviamente le cose belle, la cosa bella è il nostro tour.
Sì,
che
anche noi siamo uscite. Guarda, i pantaloni non sono del pigiama, ho le scarpe.
Esatto. Appunto, volevamo ringraziare ovviamente il Locomotive che ci sta ospitando.
Un po' la pelle doc. Grazie mille per averci prestato le tue orecchie.
Bravi tutti.
Ciao.